La rassegna stampa di Radio Yulm. Buongiorno a tutti dalla rassegna stampa di Radio Yulm. Oggi mercoledì 27 novembre. Un buongiorno da una Milano nebbiosa come sempre, molto fredda. Sono qui con Pablo.
Buongiorno.
Ringrazio anche la regia con Arianna. Oggi tantissime notizie. Vi ricordo che potete contattarci al 331 14 38 923 su WhatsApp e sui nostri social come Radio Yulm, Instagram e TikTok.
La prima notizia di oggi è che è un mese che diciamo che Milano è nebbiosa e fredda. Poi abbiamo il cessate il fuoco fra Libano e Israele. Salvini precetta i sindaci per lo sciopero di venerdì. Disordini a Corvetto per la morte di Rami. Divieto del Quirinale all'aumento dei finanziamenti ai partiti. L'UE promuove i conti dell'Italia. Ok per la sesta rata del PNRR. Shopping antipessimismo. Lavoro come regalo di Natale, maschio o femmine. Altro. Il questionario del Veneto.
Tantissime notizie come avete notato e oggi la voglia manca per colpa della nebbia, però vi ricordo che potete contattarci al 331 14 38 923 su WhatsApp e sui nostri social come Radio Yulm. Vi aspettiamo in tantissimi, abbiamo bisogno dei vostri consigli e del vostro supporto.
E social direi, siamo su Instagram e TikTok.
A tra pochissimo con il confronto delle prime pagine. Iniziamo con il Corriere della Sera, titolo in grande: Libano stoppa la guerra. Tregua sia al piano di USA e Francia, il G7 condanna la Russia, Kiev ha le armi per resistere nel 2025. I raid su Beirut, poi l'annuncio da Israele, cessate il fuoco di 60 giorni. Questo è il titolo più importante che ritroviamo anche in altre testate, nazionali. Andiamo poi a parlare di economia e politica. Taglio del canone Rai, tensioni e rinvio, fondi ai partiti, il Colle blocca il raddoppio. In sostanza c'è la proposta da parte di Salvini e di Meloni, quindi due partiti importanti della maggioranza, di ridurre il canone da 90 a 70 euro, mentre Forza Italia preferisce mantenerlo a 90. Questo crea divergenze, dispute, vedremo come andrà a finire la questione e dopo la approfondiremo meglio. Altra importante notizia è quella di un inserto di Paolo Mieli, l'ultima partita dei 5 Stelle. Beppe Grillo, quindi il fondatore del Movimento 5 Stelle, vuole proporre una votazione ai suoi sostenitori per cercare di mandare via Giuseppe Conte. Si sa che nelle ultime due settimane, si legge nell'inserto, Giuseppe Conte e Beppe Grillo abbiano avuto delle dispute riguardanti la leadership del movimento e Grillo cerca di recuperare terreno a riguardo. Altre importanti notizie, si vede nell'immagine della prima pagina del Corriere, il caso barricate roghi dopo la morte di una 19enne, Milano rivolta per Remy, il rischio della Benlieu. Altre notizie come ad esempio il bigliettino, le scarpe sporche, il PM Larimar si è tolta la vita e altre notizie di cronaca.
La stampa invece apre con partiti, raddoppiati i fondi, arriva lo stop del Quirinale. L'immagine invece dice banlieue a Milano. La rivolta a Corvetto dopo la morte di un ragazzo egiziano che cercava di scappare dai carabinieri. I titoli principali di La Stampa. Poi abbiamo ancora la questione del Medio Oriente su un trafiletto a sinistra. Dopo i bombardamenti tra Israele e Libano, una tregua di 60 giorni, ma Gaza è l'inferno. Anche un approfondimento che riguarda Netanyahu, così l'America premia il monarca Netanyahu. Tornando sulla questione partiti, scontro nel governo sul taglio del canone Rai. Tangiani, non lo voteremo mai. Anche sulla questione economica italiana si parla di finanza su un trafiletto a destra della stampa. Banche, trincea BPM contro Unicredit, offerta offensiva alla cautela di Meloni.
Passando alla Repubblica, Beirut, tregua sotto le bombe, quindi si riparla di Libano, di guerra. Israele approva il cessate il fuoco in Libano dopo una giornata di violenti raid sulla capitale. Poi l'annuncio dell'accordo da USA e Francia, Netanyahu ringrazia la Casa Bianca, se Hezbollah cercherà di attaccarci torneremo a colpire, più concentrati sulla minaccia iraniana. Biden adesso un nuovo piano per Gaza, ma Hamas avverte, per noi la guerra continua. Si vede appunto l'immagine della capitale libanese, travolta dai raid israeliani. Altro titolo importante, blitz sul finanziamento ai partiti, il no del Quirinale alle modifiche. Quindi la Repubblica punta sulla guerra e la questione politica. Molto interessante un inserto di Maurizio Molinari a Lato, la svolta e le incognite, in quanto sostiene, ragiona sulla questione in Medio Oriente e dice che in sostanza la tregua tra Hezbollah e Israele di 60 giorni è il frutto dell'azione congiunta dell'amministrazione Biden, ma anche del ruolo che Trump sta avendo in quest'ultimo periodo, dopo soprattutto la sua elezione a nuovo presidente degli Stati Uniti. L'obiettivo è la liberazione di tutti gli ostaggi e il cessate il fuoco entro il 20 gennaio, ovvero data di insedio di Trump.
Il Fatto Quotidiano invece apre con i soliti noti: si raddoppiano i fondi, ma il Colle li stoppa da 25 a 42,3 milioni. L'Odeona del DL fiscale, ma Mattarella: non c'è necessità né urgenza. Sul Fatto Quotidiano anche spazio per Mosca, avanza ancora e la UE attacca Scholz. Bibi: fra attacchi e tregua a Beirut, tocca all'Iran. Quindi la volontà di Netanyahu di concentrarsi su un altro fronte. A destra il trafiletto avanti il prossimo di Marco Travaglio, parla della situazione americana e quindi dello scambio che sta avvenendo in questi mesi e della successione di Trump a Biden. E in più anche spazio per la cronaca, quindi l'eredità Agnelli, la saga, GDF nello studio, grande Stevens. E Milano, 19enne morto, bandiera e corvetto, gli amici dei Remi. Adesso ci vedete, quindi spazio anche per questa questione sul Fatto Quotidiano, anche se in dimensioni nettamente più piccole rispetto agli altri quotidiani. Vediamo infatti la prima pagina concentrarsi quasi esclusivamente invece sulla questione degli aumenti ai partiti italiani.
Il Messaggero: Libano, l'ora della tregua. I miliziani piegati dai raid e lasciati soli da Teheran. Per Gaza e ostaggi la speranza di una trattativa. Lo spazio che si apre per la diplomazia, l'editoriale di Ferdinando Adornato, ragiona su quale sarà il destino dei due popoli, dei due paesi, e se ci sarà appunto una svolta positiva. Il Quirinale ferma il blitz per dare più soldi ai partiti. Il Messaggero punta la propria prima pagina anche su appunto la questione del 2 per 1000 e l'UE promuove i conti dell'Italia e c'è l'ok alla sesta rata del PNRR. Anche Giorgia Meloni sui social scrive che è molto fiera riguardo questo. Interessante notizia, il ritorno del lusso a Roma con la sfilata evento di Dior.
Anche Libero apre con la questione di Corvetto, a cui dedica praticamente tre quarti della prima pagina. La rivolta dei migranti, Milano a ferro e fuoco. Seconda notte di battaglia, il tam-tam sui social e l'agguato ai poliziotti ridotti a circolare in borghese. La paura degli italiani e Sala non parla. L'effetto banlieue è solo l'inizio, finiremo come in Francia. Spazio anche qui per lo sciopero indetto dalla CGIL per questo venerdì, sciopero selvaggio, Salvini precetta. CGIL e UIL decise a ignorare il limite di 4 ore imposto dal garante. Il ministero dice no, scontro con Landini sui trasporti, dimezzato lo stop di venerdì. Su Libero spazio per Giubileo, Giubileo nel caos, a Roma pronte 5 opere su 274, la capitale è ridotta ad un cantiere. Anche qui spazio per la pace fra Netanyahu e il Libano, quindi con un trafiletto sulla sinistra, la pace in Libano e la forza di Israele, un articolo di Mario Secchi. Processate Meloni, Orsini da ricovero, il prof complice di Netanyahu.
Adesso ascoltiamoci Tutto questo niente di Marrakesh.
Desideriamo quello che vediamo e a volte desideriamo solo di essere visti. Pensiamo che quello che ci serva sia fuori da noi, mentre quello di cui abbiamo davvero bisogno è invisibile. Butta fuori i tuoi pensieri o finiranno per ucciderti. Tutti questi fan, tutte queste bitch, tutte queste Nike, tutti questi like un giorno li avrai. Tutti quei racché, caprono privé, come i grandi eroi, punti elevatoi, lo saranno tuoi. Tutti questi viaggi in prima, verso spiagge e cartolina, filtri sulla pelle, filtri sulla vita. Essere famoso senza via d'uscita, mettere un bicchiere di cristallo sopra una formica. Tutto rolexato in gioiellato, per le vecchie strade sembra strano. A quei conosciuti in cui notavo che a mio agio, quando anch'io ero un cucciolo di squalo. Le cose care sono solo cose care, raramente diventano care cose. nei tuoi sogni non sei così originale. Vuoi sentirti dire le parole? Un giorno tutto questo niente sarà tuo. Tutto questo niente sarà tuo. Un giorno tutto questo niente sarà tuo. Tutto questo niente sarà tuo. Cento cose mi tengo in moto. Riempio il tempo e non colmo il vuoto. Un giorno tutto questo niente sarà tuo. Tutto questo niente sarà tuo. Sono Tony al ristorante che dice è tutto qui, è per questo che ho fatto questa fatica. Sono Manny che gli risponde che in fondo tutto questo niente è meglio del niente che aveva prima. Sono Vasco che canta la noia, BoJack Horseman, Don Draper che precipita nella sigla. Tony Soprano fra con gli attacchi di panico che apre le braccia arrivato in cima e dice mi segue un milione di persone, ok. Frate i numeri mentore come, non capiscono la mia scrittura, ok. Come la ricetta dal dottore. Cercatrici d'oro scavano dentro di me. Scalatrici bucano la scorza. Tipo che sei tu dai loro corda. Poi si ripresentano con piadi e picozza. Io con cento cose mi tengo in moto. Riempio il mio tempo e non colmo il vuoto. File di sneakers, spille di polo. Che non rimetto dopo una foto. Non sai quanto è grande casa mia. Sembra che l'ho presa per la mia. Donna che mi fa le pulizie. Tanto sono sempre via. Vuoi davvero che ti dica che un giorno tutto questo niente sarà tuo. Tutto questo niente sarà tuo. Un giorno tutto questo niente sarà tuo. Tutto questo niente sarà tuo. Cento cose mi tengo in moto. Riempio il tempo e non colmo il vuoto. Un giorno tutto questo niente sarà tuo. Tutto questo niente sarà tuo. Perché è successo fra come se metti una lente di ingrandimento su un insetto. Ti fa sembrare gigante ma allo stesso tempo rivela sempre il vero aspetto. E spesso sei orrendo, quelle zampette che mi danno i brividi. Un paio d'antenne, mandibole con cui divori i tuoi simili.
Tutto questo niente di Marrakesh. Allora, partiamo con le notizie di oggi, con gli approfondimenti di oggi. C'è stato il fuoco tra il Libano e Israele. Andiamo sul Corriere della Sera, la pausa di Bibi aspettando Trump, ma su Gaza è deciso ad andare avanti. In sostanza la guerra è iniziata il 7 ottobre con gli attacchi da parte di Hezbollah su Israele il 7 ottobre. La risposta israeliana, si sa, è stata molto forte, molto intensa. Nella giornata di ieri il confronto armato è proseguito con un'intensità che ha pochi precedenti negli ultimi due mesi. Israele ha in sostanza martellato i quartieri meridionali della capitale libanese Beirut ed Hezbollah ha lanciato razzi nel nord di Israele. In sostanza Stati Uniti e Francia si sono posti come mediatori e hanno chiesto un cessato il fuoco tra appunto Israele e Hezbollah. Questo cessato il fuoco non interesserà in alcun modo la situazione del conflitto a Gaza, che rimane drammatica per appunto la popolazione civile. I miliziani sono a 30 km dal confine, Hezbollah è chiamata a riposizionare le milizie e in sostanza il cessate il fuoco è stato chiesto per 60 giorni, in cui però Israele manterrebbe la libertà di manovra militare se appunto Hezbollah non dovesse rispettare l'accordo. Inoltre l'esercito libanese verrà dispiegato nelle zone dove fino ad ora si sono mossi i miliziani sciiti. Quindi l'obiettivo è anche quella di sradicare il gruppo sciita.
Bloccata invece dal Quirinale la manovra che entro il 2026 avrebbe portato i finanziamenti per i partiti italiani da 26 a 42,3 milioni di euro. Manovra corale portata avanti dall'opposizione e dal governo. Alla base del rifiuto del capo del governo Mattarella, l'ingente del capo della Repubblica Mattarella, l'ingente peso che la manovra avrebbe sul bilancio pubblico e sui fondi che derivano dalle scelte dei cittadini. Per quanto riguarda gli aumenti, quindi un grafico proveniente da Libero ci esplicita gli aumenti in ambito economico che i partiti avrebbero acquisito se questa manovra fosse passata. Infatti il PD sarebbe passato da 81,1 a 13,6 milioni di euro, Fratelli d'Italia da 4,8 a 8,1, Movimento 5 Stelle da 1,8 a 3 milioni, Lega da 1,1 a 2,5 milioni e Fratelli d'Italia da 600.000 euro a 1 milione. Quindi finanziamenti che avrebbero quindi pesato, come dice il Presidente della Repubblica, sulle tasche degli italiani e su scelte che derivano quindi dagli stessi cittadini, con una manovra che invece non li avrebbe visti protagonisti nella scelta.
Parlando sempre di guerra in Europa, il G7 condanna Mosca per il ricatto atomico, l'Ucraina ha le armi per resistere nel 2025, Tajani dice Putin non tratta piccoli droni su basi britanniche. In sostanza il G7 appunto ha condannato la settimana scorsa il Cremlino e ha posto luce verde per sparare i missili a lungo raggio americani per colpire nel profondo le retrovie russe. Questo perché la geopolitica non aspetta a stupire e si guarda anche il voto in Georgia, verso che deve votare appunto il presidente tra le varie proteste. Altra notizia importante di oggi che riguarda la politica, quindi mi ricongiungo anche a quello che il mio collega Pablo vi stava raccontando. Forza Italia diserta il Consiglio dei Ministri dopo il vertice sulla manovra, rinviato il decreto legge giustizia, l'appello di Meloni. Basta dividersi in pubblico, i veleni di Fratelli d'Italia, i forzisti vogliono un ministro. Forza Italia si sente un po' messa alle spalle, per Tajani non è un buon periodo, deve cercare di capire quale sia l'identità di Forza Italia, quale sia il ruolo di Forza Italia all'interno del governo, e di certo anche solo come nelle prime pagine abbiamo nominato, la questione del canone Rai dimostra una sorta di spaccatura, di divergenze che nascono tra Forza Italia, coloro che si definiscono come i più moderati del centrodestra, e i due alleati di governo.
Torniamo invece a Corvetto, periferia sud di Milano, dove sabato notte è stato ucciso Rami, egiziano 19enne, morto a seguito di un inseguimento dei carabinieri. Quindi la periferia insorge con due giorni di rivolta folle ai danni di tutta la cittadinanza. Vediamo infatti la testimonianza di un autista di un bus che è stato assalito questa notte. Quindi l'autista il bus, 93 anni, guarda quel che rimane del suo mezzo ATM. Il cruscotto è sfondato, i vetri bruciati, una lunga scritta blu è firma della rabbia. Rami vive. La mezzanotte di martedì è passata da 49 minuti. Inizia l'assalto, c'erano passeggeri a bordo, una macchina spostata in mezzo alla strada ci ha bloccati, siamo scappati tutti. Sono in 70, tutti giovanissimi, maranza, tra virgolette, tutti a volto coperto. L'assalto al bus è avvenuto lungo viale Omero a Corvetto, che abbiamo detto essere un quartiere della periferia sud di Milano, un panorama che possiamo paragonare alla banlieue francese, in salsa milanese tra i caseggiati popolari. Sentiamo anche la testimonianza di uno degli amici di Rami, intervistato da Repubblica.
Ora non c'è un video che lo dimostra, ma le dinamiche sono appunto alquanto più che chiare, direi, e ora non ci resta fatto che appunto di fare luce sul fatto e batterci fino a che la verità non venga fuori. Di certo non sono qua per dire che è una cosa corretta non fermarsi a un altro, però non è di certo corretto sbattere all'aria due persone e incastrarle.
Parliamo invece di politica ed economia. L'UE promuove l'Italia, bene sui conti pubblici, passa la sesta rata del PNRR, una buona notizia per l'Italia, per il governo. Giorgia Meloni esulta sui social, quindi via libera di Strasburgo a bilancio e piani strutturali di Roma, deficit da tagliare dello 0,6%, Gentiloni bacchetta ai rigoristi del nord. Norme rigidi, ma non sono stato io a volerle, in sostanza i numeri. Il 3% sarebbe la soglia del PIL entro cui l'Italia dovrà contenere il deficit al 2026. L'Italia ha presentato il proprio piano strutturale di bilancio alla Commissione europea entro la data di scadenza ed è stata promossa a pieni voti, si legge su Il Messaggero. Questa è un'ottima notizia, infatti anche sulla prima pagina della Repubblica c'è un inserto di Carlo Cottarelli che dice Vannacci sarà contento del giudizio positivo della Commissione europea sui conti di bilancio e il piano di riduzione del debito. Questo perché di solito si sostiene, gli esponenti delle destre di solito sostengono che nel momento in cui una nazione è governata da un partito di destra non avrà mai buoni giudizi da parte della Commissione europea. Questo vanifica questa notizia vanifica il tutto, e per l'Italia l'Italia può che non gioire, diciamo, per questa notizia.
Tornando sulla questione scioperi, vediamo Salvini che precetta i sindacati e firma la riduzione a 4 ore dello sciopero in programma per questo venerdì. CGIL minaccia il ricorso. Schlein, grave violazione dei diritti. Alla mano i dati, in 2 anni oltre 900 gli scioperi effettuati e oltre 1000 quelli indetti, più di 1 al giorno. Niente intesa quindi all'incontro al Ministero, CGIL e UIL decise a non rispettare i vincoli imposti dal garante. Il vicepremier dimezza lo stop a 4 ore. Matteo Salvini, esiste il diritto allo sciopero per i sindacalisti, ma anche il diritto al lavoro per gli italiani. Maurizio Landini commenta, quindi l'azione del leader, Salvini farebbe bene a rinnovare i contratti ai milioni di lavoratori.
Radio Yul.
Notizia curiosissima, shopping anti-pessimismo. Così l'ansia per il futuro spinge il Black Friday sia in America che in Italia. In America arriva il doom spending, cioè dopo lo shock elettorale, ovvero spendo perché ho ansia. Quindi i consumi aumentano e questa è una buonissima notizia sicuramente per l'economia italiana, ma così come quella mondiale. C'è da far notare però che il 60% degli acquisti del venerdì nero avviene online e quindi i corrieri sono pronti a spedire le tonnellate di merci che gireranno durante questa settimana di Black Friday e anche voi potrete aver notato come iniziano gli sconti nei negozi delle città italiane e si fa notare sul Corriere come siano 274 euro spesi in media da ogni italiano durante il Black Friday. Secondo il Kodakons, che creano un indotto di 4 miliardi di euro, tra gli oggetti più comprati ci sono la friggitrice ad aria, poi auricolari e spazzolini elettrici, cose molto utili, diciamo.
E variegate, soprattutto.
Esatto, non sono tanto per... non nascono da un vizio, ma
non
a quanto
pare...
Non so se
c'è qualcuno che li usa insieme.
Un'utilità, sì, no, ma la friggitrice ad aria è molto bella, ce l'ho anch'io a casa. In effetti sono benissimo, d'accordo.
A me manca, però forse... Forse
no,
approfitto degli sconti, non lo so.
Di non sporcare tutta la cucina perché non si usa l'olio.
Bel rischio.
È una soluzione assurda, quasi sorprendente.
Ok, continuando con le altre notizie, un posto di lavoro come il regalo di Natale. Il periodo natalizio che inizia con il Black Friday e si estende fino ai saldi di gennaio non è solo un momento di festa e super acquisti, ma rappresenta anche una delle fasi più dinamiche per il mercato del lavoro. Infatti si parla di prospettive sul lungo periodo, l'impegno festivo può dare volano ad un lavoro a tempo pieno e si crede soprattutto disponibilità al sacrificio. Per i lavoratori a tempo pieno si chiede disponibilità nei giorni festivi e nei fine settimana. Tra i settori più fiorenti di posti di lavoro in questo periodo c'è sicuramente la logistica, il settore alberghiero e la grande distribuzione. Disponibili circa 11.500 posizioni per il periodo delle festività. In cima all'offerta di posti di lavoro vediamo la Lombardia con oltre 1000 posizioni aperte nel campo della logistica, 500 posizioni nel campo della e nel 500 posizioni nel campo della ristorazione. Segue il Piemonte, il Veneto, il Lazio, la Toscana, la Campania e per ultima la Puglia.
Ultima notizia stracuriosa è il Consiglio regionale del Veneto. Maschio o femmina o altro, il questionario appunto del Consiglio regionale, ovvero per via telematica a tutti i dipendenti è stato mandato questo questionario, questa indagine del 2024 sul lavoro agile e sugli spostamenti casa-lavoro, in cui viene chiesto tra le varie domande di specificare la propria identità. I dipendenti hanno 3 opzioni, maschio, femmina o altro, la risposta al questionario attesa entro Natale. Questo è una notizia curiosa, questo perché si sa come il Veneto sia specialmente una regione molto conservatrice. Il governatore di regione Zaia è della Lega, però negli ultimi anni ha dimostrato di essere molto aperto a varie tematiche e disposto a cambiare anche le sorti della propria regione. Inoltre è una notizia che fa scalpore, questo perché tra pochissimo, cioè nel senso a gennaio il Veneto andrà a votare e Zaia non potrà più ricandidarsi, quindi questo aprirà le porte per un nuovo centrodestra in Veneto oppure per un centrosinistra, non si sa. Io vi ringrazio per essere stati con noi.
Dalla rassegna stampa di Radio Yulm oggi è tutto, vi ricordiamo che potete scriverci al 331 1438 923 e sui nostri social Radio Yulm, Instagram e TikTok. Ringrazio Nick qui con me in diretta.
Ciao a tutti.
E Arianna in regia. Ci sentiamo mercoledì prossimo.
La rassegna stampa di Radio Yulm.